Buongiorno. Allora, oggi parleremo della lingua italiana da due diversi punti di vista. Il professor Antonelli parlerà dei contenuti, mentre io parlerò della forma, di quella, la forma delle lettere che abbiamo usato per scrivere. Proprio una brevissima panoramica su tre dei modelli che sono stati in uso in Italia, che sono, non si può proprio dire nati in Italia, ma si sono sviluppati in Italia. All'ingiù, avanti. Allora, questo sono tre biglietti presi casualmente e sono scritti con quello che è la scrittura che noi usiamo oramai quando ancora scriviamo qualcosa a mano, ed è lo stampatello maiuscolo, cioè un biglietto di auguri di un bambino, una lista della spesa con qualche errore di ortografia, è uno di questi cartelli che scriviamo, che troviamo negli uffici, che sono un po' di ausilio quando manca qualche tipo di comunicazione. Quindi queste lettere che ci sono così familiari, che usiamo così facilmente, in realtà hanno una storia molto lunga e derivano da queste lettere qua, che sono le lettere maiuscole romane, che venivano usate ovviamente non per scrivere tutti i giorni, ma per lasciare un messaggio che potesse durare nel tempo. Sono lettere che venivano in un primo tempo tracciate col pennello, come si può vedere nella figura in basso a sinistra, e poi incise nella pietra. Quindi sono lettere che ancora adesso si vedono, specialmente a Roma. Sono messaggi di celebrazione e di cose nel tempo, che devono rimanere nel tempo. Quindi non è una scrittura di uso quotidiano. Allora, in particolare questa lapide che è alla base della Colonna Traiana a Roma viene studiata dai calligrafi di tutto il mondo come modello di equilibrio e di armonia delle lettere. E il motivo per cui si verifica questa situazione di armonia è che queste lettere sono state in qualche modo progettate o pensate intorno a delle figure di riferimento, cioè la combinazione di due figure geometriche, che sono due figure perfette, un quadrato, una figura statica, e un cerchio, che è una figura dinamica che sta iscritto in questo quadrato. Infatti ci sono le lettere, diciamo, le lettere tonde, quelle della prima riga, che occupano questo cerchio, oppure ne usano una porzione di cerchio, una porzione di quadrato come nella D, oppure ci sono le lettere che occupano tre quarti di questo quadrato e sono le lettere che occupano lo spazio determinato dai punti di incontro fra le diagonali del quadrato e il cerchio. E poi ci sono a seguire le lettere che occupano metà quadrato, con successivi cerchi inscritti. Quindi è tutta una costruzione geometrica che dà origine a questa armonia. Questo non significa assolutamente che queste lettere sono tracciate con la riga e con la squadretta. Sono dei riferimenti che si acquisiscono attraverso la pratica e diventano poi un automatismo per riuscire a calcolare gli ingombri quando si scrive, quelle che sono le proporzioni. Avendo una linea di base e avendo una linea di altezza, dentro queste linee noi possiamo scrivere utilizzando queste lettere. Quindi questa è la storia da dove arrivano le nostre maiuscole, quelle che usiamo così, che diamo per scontate e usiamo tutti i giorni. Un'altra cosa che però vediamo cambiata nelle lettere incise è l'alternanza dei tratti spessi e sottili. Infatti questa costruzione geometrica la vediamo realizzata con uno strumento che lascia un segno monolineare, quindi senza nessuno spessore. Mentre invece, quando vengono tracciate con uno strumento a punta tronco, a punta larga, come il pennello a punta larga, oppure possiamo vedere qua dei calami, quindi una punta che, non è, che è mozzata, che è proprio troncata, o i pennelli larghi o i pennini, il tratto, si ha un'alternanza del tratto fra spesso e sottile che è causato dall'angolo di scrittura, ossia l'angolo che la larghezza della punta crea con la linea su cui si appoggia la scrittura. Quindi si può vedere che se noi usiamo lo strumento a 0 gradi rispetto alla linea di scrittura abbiamo il massimo della larghezza. Se lo usiamo sul taglio della punta, quindi a 90 gradi, abbiamo il tratto più fine, e poi ovviamente ci sono delle vie di mezzo, che sono gli angoli intermedi, e lo stesso discorso si può applicare alle linee orizzontali, e E ovviamente poi usando linee inclinate o linee tonde, lo spessore del tratto viene ancora modificato. Infatti, se vedete la E al centro dei tre modelli è quella più equilibrata perché ha un angolo intermedio, un angolo di 45 gradi. La punta tronca è anche la larghezza della punta tronca è anche lo strumento di misura per le scritture che si eseguono con la punta tronca. Ossia determina quelle che sono le dimensioni, l'altezza, quante volte la larghezza della punta dello strumento che sto usando, deve stare nella lettera. In questo caso, per questo modello, sono sette, si chiamano gradi calligrafici, sono 7 gradi calligrafici. Quindi c'è una differenza. Se noi tracciamo le lettere con uno strumento monolineare, li vediamo in proporzione, in rapporto, e con uno strumento a punta tronca. E in particolare sullo strumento a punta tronca, in questo caso, è riportato con il rosso il ductus, che è l'ordine e la direzione dei tratti in cui vengono tracciate le lettere. Quindi con la matita abbiamo un tratto monolineare e col pennino tronco abbiamo un tratto che presenta alternanza spessa e sottile. Lo vediamo ancora una volta in dettaglio. Con la matita, appunto, il stampatello maiuscolo lineare e col calamo alternanza spesso e sottile.
La storia della scrittura ovviamente non riguarda tanto la storia della lingua quanto la paleografia. Quello che io cercherò oggi di fare, alternandomi a Francesca Biasetton, invece di ragionare come attraverso la scrittura si sia formata una comunità, nel senso che la costruzione di una comunità passa, in particolare per la storia italiana, è passata attraverso la conquista di una lingua comune. Questa conquista si è limitata molto a lungo, come vedremo, alla lingua scritta. Dunque la scrittura è sempre stato un momento fondamentale nella storia della nostra comunità, ma il primo momento fondamentale, il momento di svolta, è stato il passaggio dalla lingua latina alla lingua che poi sarebbe, nel nostro caso, diventata l'italiano. E qui la cosa si fa interessante, perché noi abbiamo delle testimonianze scritte. Abbiamo delle testimonianze scritte che ovviamente sono molto successive a quando questo fenomeno ha cominciato ad avvenire nel parlato, ma soprattutto non abbiamo chiarissima una linea di demarcazione, perché nel frattempo il latino era molto cambiato, e siamo ovviamente dopo il 476 d.C., dopo la caduta dell'Impero Romano d'Occidente, e si era molto avvicinato a quello che poi sarebbe stato alla base delle lingue volgari. E quindi delle lingue romanze, e quindi delle lingue neolatine, non era più il latino di Virgilio o di Cicerone. E dunque la cosa interessante è che non c'è mai stato un distacco, ad esempio, generazionale, non c'è mai stata una figlia o un figlio che abbiano detto ai loro genitori: guarda, tu parlavi in latino, io parlavo in volgare. Questo elemento rende anche piuttosto difficile stabilire se le testimonianze che sono giunte fino a noi, e da che momento le testimonianze che sono giunte fino a noi siano intenzionalmente scritte in una lingua diversa dal latino e non invece in un latino che ormai si era profondamente modificato. La più antica, quella che ha destato più discussione e dibattiti, è il cosiddetto Indovinello veronese, perché è conservato alla Biblioteca Capitolare di Verona, e vedete che la scrittura qui non è poi così perspicua, mi limito a trascrivere la prima delle due frasi, che è quella incriminata dal punto di vista dell'indovinello, che è quella che riguarda appunto l'eventuale testo che potrebbe essere stato scritto in volgare: se pareba boves alba pratalia araba et albo versolio teneba et negro semen seminava. La faccio breve, qui quello che mi interessa, allo stato attuale filologi, storici della lingua, glottologi tendono a pensare che questo non possa ancora essere considerato un testo pienamente e consapevolmente volgare, contrapposto al latino. Però la cosa interessante è che comunque il testo più antico del quale ci troviamo a discutere è un testo che parla dell'atto della scrittura, perché la soluzione dell'indovinello, anche qua ci sono state tante proposte diverse, io ve ne presento una che è anche un po' la media delle tante diverse: se pareva boves, spingeva avanti i buoi, alba pratalia araba, arava i bianchi prati, et albo versorio teneba, e stringeva un bianco arato, et negro semen seminava, e seminava un nero seme. C'è anche una poesia di Pascoli, il piccolo aratore, che si basa proprio su questa similitudine tra la fatica della scrittura, perché gli strumenti della scrittura erano ben diversi da quelli di oggi, e la fatica che fa il contadino quando ara e semina. Ma passando invece a quello che forse oggi si tende a considerare come il più antico testo scritto in una lingua che possiamo considerare, insomma, un proto-italiano, questo è un indovinello, scusate, un indovinello, è un graffito, adesso qui c'è poco da indovinare, è un graffito che si trova in una catacomba a Roma e oggi, come vedete, è poco leggibile, ma il testo dice «Non dicere ille secreta a voce». Ora, apparentemente ognuna di queste parole può essere dall'aspetto, dal suono, anche dalla forma considerata latina, ma in realtà molte di queste ci portano verso il volgare, quindi verso una lingua che non è più il latino, e verso un volgare proprio dell'area di Roma. Tenete conto che il volgare medievale a Roma era molto più simile al napoletano che non al toscano, così come succede poi oggi a partire dal Rinascimento, e tenete conto che questo dicere quindi poteva benissimo essere l'infinito, come oggi appunto nei dialetti campani, e che l'imperativo negativo non sarebbe stato costruito così in un testo latino, non dicere, che ille qui non vale come pronome ma vale come articolo plurale femminile, e poi c'è quel a voce che ci riporta all'idea di riprodurre, vedete che la seconda B è stata aggiunta dopo, di riprodurre proprio la pronuncia così come avveniva nel parlato, perché appunto se fosse rimasto scritto con una B sola, a quell'epoca in quest'area sarebbe stato letto come a voce, come se quella B, immaginate un po' la B dello spagnolo, come se quella B non avesse il suo pieno valore. Ora, qui la storia però, se non è un indovinello, è comunque interessante, perché questa scritta appare sotto a un affresco e sicuramente è stata scritta e si trova nella cappella, insomma, dove si faceva messa in questa catacomba, e sicuramente è stata scritta da qualcuno che faceva riferimento a una nuova maniera di dire messa, cioè era cambiata una parte della messa, quella in cui bisognava cominciare a dire, c'è anche oggi, una serie di orazioni a bassa voce invece che ad alta voce. Quindi questo a voce vuol dire a voce alta. Non a caso da questa stessa base etimologica viene il toscano e poi italiano becero. Quindi il senso del messaggio è non dire le parti segrete, le orazioni segrete a voce alta. E qui le ipotesi che sono state fatte sono due. Cioè, in un caso potrebbe essere un promemoria questo piccolo graffito, una specie di post-it che un sacerdote ha messo per se stesso. Ricordati che il modo di dire messa è cambiato, e non dire quelle parti ad alta voce. Mi viene in mente quando, per esempio, fu istituito anche in Italia l'obbligo delle cinture di sicurezza, e c'erano quelli che si mettevano sul cruscotto, forse i meno giovani tra voi se lo ricorderanno, una specie di adesivo con il simbolo delle cinture di sicurezza. Ricordati che devi metterti le cinture di sicurezza. Oggi il problema non si pone perché le macchine cominciano a suonare incessantemente finché non l'abbiamo indossata. Ma c'è anche un'altra ipotesi, forse più curiosa e sicuramente più divertente, e oggi come oggi anche più accreditata, quella per cui a scrivere questa frasetta non sia stato il sacerdote che voleva ricordarsi di non dire quelle orazioni a voce alta, ma sia stato un altro sacerdote, magari più giovane, magari più brillante, magari più aggiornato, magari più dinamico, che voleva, a questo punto dobbiamo proprio dire, prendere in giro l'altro sacerdote. Perché? Perché l'altro, quello che si sbagliava, che continuava a dire a voce le parti segrete della messa, probabilmente era considerato più rozzo. E allora in questo caso l'usare questa lingua volgare, nel senso appunto di popolare, che non è più il latino, sarebbe stato come fargli il verso, come farne una caricatura. Anche qua, fatte le dovute proporzioni e senza prendere posizione tra le due squadre di Roma, non essendo tifoso di nessuna delle due, parlo di calcio, quando la Roma vinse l'ultimo scudetto, la città si riempì di scritte in cui c'era scritto Lazio Gambione. supporre polemicamente che no, la squadra della Lazio non avrebbe avuto i tifosi nella città propriamente detta, cosa peraltro falsa, ma soltanto nel contado. E quello che ci interessa però è l'elemento della caricatura. Dunque, attraverso la scrittura passa anche una percezione probabilmente della lingua. Però anche qua siamo ancora nel campo delle ipotesi, non possiamo essere sicuri che questa sia l'interpretazione giusta e che quindi ci sia intenzionalità e che quindi davvero in questo caso si voglia usare una lingua diversa dal latino. Per esserne certi, e questo lo conosciamo tutti quanti, io sto andando indietro invece che avanti, dobbiamo utilizzare un altro testo, dobbiamo prendere in considerazione un altro testo e questo è Sauco che le terre, perché le fini. Quei chi contene 30 anni le possette parte santi benedicti. E questo testo è conservato tra l'altro all'Abbazia di Montecassino, molto vicino all'università nella quale insegno. Questo testo ha una datazione sicura, il 960, a differenza dei testi precedenti, dove anche le datazioni sono ipotetiche, fatte su base paleografica o su base storica. In questo caso noi siamo sicuri che il volgare sia usato consapevolmente perché c'è un'alternanza. Qui è un atto ufficiale, un atto notarile, attraverso il quale alcuni testimoni confermano che determinate terre fanno parte, sono state utilizzate per almeno 30 anni dal monastero di Montecassino e dunque ormai a tutti gli effetti, per quella che si chiama usucapione, fanno parte dei beni del monastero di Montecassino. Il testo è redatto, come sempre avveniva, tutto in latino, solo quando arrivano le testimonianze dei tre testimoni, ma la formula viene riportata quattro volte perché la prima volta è il giudice che dice dovranno venire tre testimoni e dovranno dire così. E poi arrivano i tre testimoni e ognuno di loro dice così. E questa parte qui è riportata in volgare, non tanto per aderire al modo in cui era stata pronunciata, perché è un volgare in realtà già tecnificato in senso giuridico. Sao vuol dire proprio so, posso giurare, perché io confermo e testimonio che quelle terre che sono indicate in una descrizione che era stata letta prima, per quei confini che le contengono, sono state possedute appunto dal monastero di San Benedetto. È una formula giuridica, una formula uguale per tutti, dunque chiaramente non ha nulla di spontaneo. Probabilmente il motivo per cui viene trascritta nell'atto ufficiale in volgare è perché poi sia letta, divulgata, diffusa e dunque la notizia circoli, che insomma è inutile mettersi contro questo caso perché l'abbazia di Montecassino rivendica le terre che ha appunto curato, mantenuto e lavorato per più di 30 anni. Dunque in questo caso abbiamo la certezza. E in questo caso il latino che viene usato è un latino che si chiama cancelleresco, giuridico dell'epoca, la scrittura invece tecnicamente non è una scrittura cancelleresca, è quella che si chiama proprio scrittura beneventana, che risale dunque a questo genere di usi, e in particolare questa è una scrittura beneventana di tipo documentario. Riporto l'attenzione sulla materialità della scrittura, in questo caso di un atto ufficiale, per poter poi ripassare la parola a Francesca Biasettoni.
Allora, ecco appunto, parlava il professore della scrittura cancelleresca e facciamo un salto di diversi secoli, arriviamo al 1500 ed è un altro modello che si è sviluppato in Italia. Questo è un sonetto scritto da Michelangelo, è una scrittura, appunto un modello di scrittura cancelleresca, è una scrittura quindi che ha un utilizzo del tutto diverso, è una scrittura diciamo così quotidiana, che si può scrivere tranquillamente sulla carta e ha delle caratteristiche che la rendono diversa da quello che è lo stampatello, è una scrittura corsiva, ossia una scrittura per scrivere più in velocità. Quali sono le caratteristiche di una scrittura corsiva? Sono quelle di essere inclinata, quindi di avere un andamento più dinamico, e di poter avere le legature fra le lettere, cioè il tratto di uscita di una lettera entra nella lettera successiva. Vediamo questa pagina di un manuale di Ludovico degli Arrighi che ha codificato questa scrittura nel 1522, quindi siamo già dopo l'invenzione della stampa, però lui spiega come si scrive a mano, insegna, e la caratteristica appunto che si presenta nel momento in cui la scrittura si inclina, cioè ha un'asse inclinata, è che non fa più riferimento alla forma tonda della O, al cerchio, ma diventa un ovale. Infatti nella parte ingrandita si può vedere una parte del testo di questo manuale in cui lui proprio spiega che non è più la lettera da scrivere nel quadretto perfetto, ma in un quadretto oblongo, lui lo chiama. Quindi fa vedere questo rettangolo leggermente inclinato, quei quattro punti che si congiungono in sequenza e si formano la lettera A. Quindi la lettera A, aggiungendo poi le parti, quelle che vanno sotto il rigo, quindi le parti discendenti, o le parti ascendenti, quelle che vanno sopra, diventano poi tutte le altre lettere dell'alfabeto. Anche questa è una scrittura eseguita con una punta tronca. Quindi vediamo le caratteristiche qua nella forma scheletrica, appunto è sono lettere che hanno più riferimento all'ovale, vedete anche gli archi, l'inclinazione della scrittura e la possibilità di eseguire le legature. Quindi i tratti punteggiati sono quelli che si tracciano nell'aria, non sulla carta, però il fatto di poter evitare lo stacco della penna dalla carta, cioè di portare lo strumento direttamente uscendo dal tratto di una lettera, entrare nella lettera successiva, ci dà la possibilità di in qualche modo di risparmiare tempo. Ovviamente alzare la mano è una condizione necessaria per scrivere, perché bisogna spostarsi verso destra nella scrittura. Quindi eseguite con uno strumento monolineare oppure eseguite con la punta tronca. Possiamo vederle qua, quindi così magre, oppure con la punta tronca, col pennino tronco o anche con la penna d'oca sempre tagliata, si presenta l'alternanza fra tratti spessi e tratti sottili. A sinistra si vede la scaletta dei gradi calligrafici, perché questa scrittura ha la sua misura, che è 5 per l'occhiello medio, cioè le lettere che non hanno parti sopra e parti sotto al rigo, e 4 per le parti sopra e 4 per le parti sotto. E l'angolo di scrittura, quindi come dicevamo, l'angolo che la larghezza della punta fa rispetto alla linea su cui appoggiamo la scrittura, di 45 gradi. Quindi sono molto equilibrati i passaggi da spesso a sottile. Ecco, questo è un dettaglio, e si vede anche il ductus, perché appunto tutte le scritture hanno questo tipo di codifica, anche qual è l'ordine e la direzione dei tratti. Le aste, i tratti verticali sempre dall'alto verso il basso, questo ovviamente per portare al minimo l'attrito dello strumento sulla carta, e le linee orizzontali da sinistra verso destra. E queste sono le lettere minuscole della cancelleresca, ovviamente ci sono anche le lettere maiuscole, e le lettere maiuscole fanno riferimento alle lettere maiuscole romane che abbiamo visto prima, però ovviamente prendono le caratteristiche della cancelleresca, che poi infatti si chiama italico. Quando noi vogliamo col computer inclinare qualsiasi tipo di scrittura, diciamo che diventa italico, proprio a dimostrare l'origine di questo corsivo. Quindi le maiuscole della cancelleresca fanno riferimento alle maiuscole romane, ma sono più strette, sono leggermente inclinate e quindi fanno riferimento a una figura ovale e non al cerchio, no? Quelle grigie sono quelle che abbiamo visto prima, sono le maiuscole romane, cerchio quadrato, e le maiuscole invece della cancelleresca sono appunto più magre e ovali.
Adesso però ci allontaniamo dalle cancellerie, ci allontaniamo anche dalla lingua ufficiale, perché abbiamo detto che l'italiano è stato per secoli una lingua scritta, una lingua d'inchiostro, una lingua che ha avuto per modello la lingua letteraria, prima Dante, Petrarca e Boccaccio, una lingua d'inchiostro anche perché il parlato era dei dialetti, questo fino a poco fa, fino a una, due generazioni fa. Fino alla seconda metà del Novecento. E per questo possiamo dire che le mani che hanno fatto l'italiano sono state soprattutto quelle dei grandi scrittori. Eccettuato il caso di Dante, abbiamo preziosi autografi di Petrarca, addirittura le brutte copie di Boccaccio e poi via via arrivando fino a oggi. Ma possiamo dire però che ci sono state anche altre mani che hanno fatto l'italiano in maniera, se volete, più umile, meno clamorosa. E sono le mani delle persone che di volta in volta, nei secoli, si sono sforzate di scrivere e sforzate anche di scrivere in quello che cercavano di rendere più vicino possibile al loro modello di italiano, che a lungo è stato non solo quello letterario, ma un modello burocratico. E si sono sforzati di scrivere perché non potevano farne a meno, perché si trovavano in situazioni tali per cui la scrittura poteva essere addirittura qualcosa che salvava loro la vita. Il primo caso è proprio questo della confessione di Bellezze Ursini. Bellezze Ursini vive a Collevecchio, che è un piccolo centro del contado romano, è una popolana, ha lavorato soprattutto facendo la donna di servizio a casa di nobili, però è anche una guaritrice. Quando viene arrestata a 60 anni, quindi Bellezze rimane soltanto un nome, se bella era stata, quella bellezza nel frattempo era sfiorita. Ad accusarla principalmente è il parroco del suo piccolo centro, che l'accusa proprio di essere non solo un'affiliata alla strearia, alla stregoneria, ma di essere tra le stree più malvagie e poltrone che gli sia capitato di incontrare. Viene arrestata, lei prova a scappare, ma c'è niente da fare, la recuperano, la rinchiudono e cominciano a interrogarla con i metodi che si usavano all'epoca, cioè a torturarla. Al che a un certo punto Bellezze Ursini pensa di poter trovare la salvezza proprio attraverso la scrittura. Lei, pur essendo una popolana, siamo appunto tra 1500 e 1527 e 1528, quindi era tutt'altro che ovvio che una donna, che una popolana sapesse scrivere, lei sa scrivere e sa leggere. Racconta in questa confessione che ha un suo librone, come in un certo quadro della strega di Salvator Rosa, un suo librone nel quale trovava tutte le formule. E comincia a scrivere. Al nome di Dio, io Bellezze de Agnello Ursini de Collevecchio, faccio mano propria questa carta che me l'ha fatta fa l'upricuratore, e dirovve tutte le mie culpe che so state e so fattucera, e la ferraio per perdonanza dei grandi mali che io fatto, che me moro di dolore, e mo non guardate all'ignoranza dello scrivere. Direi un manifesto, no? Non guardate all'ignoranza dello scrivere, non guardate al fatto che io scrivo in maniera rozza, inelegante. Questo probabilmente riguarda la lingua, forse più ancora della scrittura materiale. Però io, Bellezze Ursini, vi racconterò tutto per farmi perdonare. La cosa interessante non è tanto se questa confessione funziona, non funziona. Non era ammettendo i mali che le erano imputati che si sarebbe salvata, lei se ne rende conto a un certo punto, infatti Bellezze Ursini rinuncia e si uccide in carcere con un chiodo arrugginito. Però la cosa che per noi è interessante è da un lato il tentativo che Bellezze fa di salvarsi la vita attraverso la scrittura, dall'altro il modo in cui questa confessione viene trattata da chi la interrogava, perché noi abbiamo tutte e due le versioni. E la cosa che ci colpisce oggi è che chi trascrive la sua confessione e la mette agli atti, la cambia. E la cambia sia nella lingua sia nei fatti. E la cambia sia nella lingua sia nei fatti per renderla più aderente a una norma superiore, cioè a come si doveva scrivere. Poi non è vero, perché insomma anche il notaio Luca Antonio fa i suoi bravi errori. Per esempio Bellezze Ursini scrive colonna e il notaio pensa che colonna sia come granne, d'accordo? Cioè sia romanesco, e quindi trascrive colonda pensando di essere più elegante, il meccanismo dell'ipercorrettismo. Però la aggiorna e la cambia e la modifica anche in base a una grammatica, a una norma superiore del comportamento, cioè le cose che Bellezze Ursini avrebbe dovuto dire davvero e fino in fondo, perché quelle sono le vere cose che fanno le streghe. E dunque abbiamo proprio nettissimo il contrasto tra un italiano che infatti si chiama popolare e invece un altro italiano, che è quello, diciamo, delle persone colte. Tra una grammatica linguistica e una grammatica di comportamento diverse. Questo italiano popolare poi lo ritroviamo nei secoli successivi in molti altri tipi di documento, tra le altre cose anche in altri documenti che riguardano un altro caso giuridico legato sempre, se non alla stregoneria, all'eresia. Ed è quello che Carlo Ginzburg ha raccontato in un libro molto noto, giustamente noto, che si chiama Il formaggio e i vermi, e che è stato, tra l'altro, reso in un film che è stato presentato proprio pochi giorni fa al Festival di Locarno e sarà nelle sale italiane, credo, in questa stagione, e riguarda appunto il mugnaio che per soprannome aveva Menocchio. Anche qui un mugnaio che aveva dei libri, che leggeva, che aveva una sua cultura, e già questo, chiaramente, non poteva non insospettire. E poi abbiamo altri tipi di documento legati anche a una scrittura pubblica. Sono stati raccolti in una grande mostra tanti anni fa dal paleografo Armando Petrucci una serie di cartelli di scritture popolari della Roma barocca, e alcuni di questi cartelli erano cartelli di insulti. Questo è un cartello che viene lasciato davanti alla bottega di un barbiere, in cui si dice: Martino becco, sacco de corne, lasse me sta per c'è, ma insomma perché, io te voglio mannà in galera. Per Martino, contento solamente, eccetera, eccetera. E insomma finisce con un'altra serie di insulti rivolti a questo Martino. E mi veniva in mente, anche qua, continuando a giocare sul cortocircuito tra ieri e oggi, che questa maniera di scrivere in pubblico, in modo magari sgrammaticato, testi non particolarmente lunghi e non particolarmente coerenti, beh, forse non è tanto diversa dalle cose che leggiamo oggi tutti i giorni nei social network.
Allora, un altro salto nel tempo, il corsivo inglese, ovviamente lo dice il nome, non è nato in Italia, però è stato un modello che noi abbiamo acquisito. Queste sono due lettere trovate in un mercatino, sono datate 1800, sono appunto scritte in corsivo inglese. Quali sono le differenze rispetto al corsivo italiano, alla cancelleresca? Beh, innanzitutto è cambiato lo strumento. Non abbiamo più lo strumento a punta tronca, ma abbiamo un pennino a punta fine, il pennino che conosciamo normalmente, che si chiama a punta fine o a punta flessibile, perché permette di applicare la pressione. La scrittura è ancora più inclinata rispetto alla cancelleresca, e ci sono le legature tipiche del corsivo, anzi con il corsivo inglese proprio tutte le lettere si possono tranquillamente legare. Questa è la pagina di un manuale degli anni 40 in Italia per insegnare il corsivo inglese, con un modello di corsivo inglese. Qual è appunto la caratteristica di questo pennino flessibile? Come dicevo, che è flessibile, cioè risponde alla pressione. Nel momento in cui noi applichiamo pressione nello scrivere, e lo possiamo fare tirando un tratto, quindi verso noi, di noi, dall'alto verso il basso, le due punte che formano il pennino si allargano. Questo allargamento delle punte permette una uscita di maggiore quantità di inchiostro e quindi il tratto diventa più spesso. Viceversa, quando andiamo verso l'alto non possiamo schiacciare con la punta, perché si sarebbe attrito, si impunterebbe proprio nella carta. Quindi il pennino accarezza la carta e il tratto diventa molto molto fine. Questi sono degli esercizi che si fanno per imparare le forme del corsivo inglese, cioè riuscire ad alternare, a giocare, a fare questo passaggio da spesso a sottile, molto graduato, senza che ci siano scalini. Ecco. Questo è il corsivo inglese con in rosso le frecce appunto del ductus, l'ordine e la direzione dei tratti. Quindi andando in alto leggero e venendo verso il basso si può schiacciare e avere la linea più spessa, come poi si vede in dettaglio. E questi sono i pennini a punta flessibile. In questo caso sono proprio dei pennini che si usano in calligrafia, che riportano già in qualche modo l'inclinazione della scrittura. Cioè il pennino a sinistra si chiama pennino a gomito e lo vedete ha un angolo perché proprio rispetta, già aiuta a scrivere con questa inclinazione che è molto molto più inclinata rispetto alla cancelleresca. Mentre il pennino di destra è montato su una cannuccia si chiama obliqua, che ha una flangia laterale che posiziona il pennino con l'inclinazione del corsivo inglese. E questo invece è un quaderno, credo che sia, non porta nessuna data, sono tutte cose trovate ai mercatini. È un quaderno di scuola, credo potrebbe essere datato fra le due guerre. Comunque, il modello è il corsivo inglese in una versione raddrizzata. Cioè, vediamo, è fatto col pennino, si vede, si nota perché presenta le alternanze fra spesso e sottile, però la scrittura è stata raddrizzata. Una delle motivazioni per cui la scrittura viene raddrizzata è stata quella della postura, che scrivere inclinato rovina la schiena, la postura per riuscire a scrivere con quella forte inclinazione. Quindi il corsivo viene in Italia viene raddrizzato, perché poi la cosa curiosa è che invece in Inghilterra usano come modello scolastico il corsivo italiano, l'italico. Quindi cambiando gli strumenti però cambiano i modelli, perché a causa dell'evoluzione si abbandona il pennino, evoluzione tecnologica, evoluzione degli strumenti, si passa alla stilografica, alla biro, al roller e via dicendo, e quindi questi sono strumenti che non permettono l'alternanza spesso e sottile. Il tratto che producono è un tratto monolineare e quindi ecco che compaiono nelle nostre scuole, almeno quando studiavo io, per noi che avevamo una certa età, questi alfabetieri con modello di scrittura che non è dritto, è un corsivo dritto, non presenta alternanza spesso e sottile, perché è caduto in disuso il pennino flessibile, e di conseguenza si ritorna alla forma tonda. Cioè le lettere, la O è un cerchio e le lettere tonde sono dei tondi. Quindi raddrizzando si abbandona l'ovale tipico delle scritture inclinate. Ora c'è da dire che non abbiamo un modello, tra virgolette, ufficiale di scrittura per la scuola primaria, quindi ognuno insegna un po' quello che ha imparato nella sua esperienza. Questo invece è un modello che è stato elaborato da una calligrafa, Anna Ronchi, è un modello di corsivo per la primaria che riporta tutti i ductus in un modo molto semplice, cioè c'è il puntino d'inizio, e la cosa da notare è che i cerchi vengono tracciati in senso antiorario, mentre invece spessissimo i bambini si attaccano uscendo dalla lettera, fanno il cerchio in senso orario e quindi si trovano al punto di partenza. E devono attaccare l'altra lettera e fanno una legatura che in realtà non fa parte della lettera e quindi crea dell'ambiguità e poi diventa una difficoltà di lettura. Le maiuscole sono le maiuscole del corsivo inglese, però sono state raddrizzate anche loro, quindi sono più complesse delle maiuscole dello stampatello. Però sono quelle che si accompagnano, anche se ci sono scuole di pensiero che mischiano lo stampatello maiuscolo col corsivo. E questo è un quaderno dei giorni nostri, cioè scritto con la stilografica, quindi il modello corsivo che abbiamo visto prima riportato sul quadernone, che è un'altra delle cose strane che è diventata di moda di usare questo quaderno, che è molto molto ampio rispetto al campo visivo di un bambino che sta imparando a scrivere. Però quello è un altro discorso.
Guardando questi quaderni di scuola, mi torna in mente quando mia figlia, che adesso ha 8 anni, per la prima volta all'elementare mi chiese: "Papà, mi ricordi come si fa la H maiuscola in corsivo?" Non so se l'avete vista. È bellissima. Diciamo, non, non, no, no. Infatti, Sono andato a guardare in internet, che per fortuna ci ha ricordato come si fa la H maiuscola in corsivo. Siamo arrivati proprio all'ultima parte di questa così staffetta che abbiamo immaginato Francesca e io per raccontarvi la storia del tratto e la storia della lingua scritta. E siamo al punto in cui la formula di una linguista tedesca si è passati dalla epistola alla epistola. Quello che intendo dire è, pensiamo anche al nostro immaginario canzonettistico, caro amico ti scrivo, la scrittura quotidiana, abituale, privata, se non addirittura intima, è stata anche qui per secoli legata alla scrittura epistolare. Attraverso le lettere sono passati dispacci ufficiali, ma sono passate anche tante passioni, no? Attraverso le lettere è passato proprio il sapore salato delle lacrime, il rumore allegro della risata. Cerco di fare riferimento anche a altre sensazioni, perché non era solo leggere o scrivere una lettera, è veramente metterci dentro un'intera vita, un intero momento in tutta la sua profondità, in tutta la sua complessità emotiva. Questo, come sappiamo bene, è profondamente cambiato negli ultimi tempi. Partiamo, appunto, da una lettera. Queste sono lettere che scriveva D'Annunzio. Devo dire, ho chiesto conferma a Francesca, pennino tronco, direi, dal tratto così largo. Quindi, con una grandissima dimestichezza con la scrittura, con le parole, con il lessico. Erano lettere in cui c'era sempre un'esibizione di sapienza e di competenza e di arte della scrittura. Però anche qua dobbiamo guardare l'altra faccia della medaglia. Le lettere delle persone qualunque, la comunità, l'italiano comune, se non addirittura popolare. E allora è un'altra la citazione di canzone che ci va in taglio, che viene in taglio. La storia siamo noi che scriviamo le lettere, canta Francesco De Gregori in quella canzone meravigliosa. E allora, parlando di lettere a cui è legata la propria vita, è legata come situazione estrema, abbiamo visto Bellezza e Orsini, la presunta strega che nel Cinquecento cerca di salvarsi la vita attingendo la sua capacità di scrivere. Bene, un altro momento estremo, testimoniato da tanti documenti scritti che sono per fortuna conservati, perché questa memoria rimanga sempre, ci sono le ultime lettere dei condannati a morte della Resistenza. Credetemi, qualche anno fa uscì un libro di uno storico della lingua, Sergio Bozzola, in cui le studiava, ma in realtà riportava l'attenzione su quei testi. Sono veramente lettere dall'impatto emotivo, ovviamente, voi direte straordinario, ma in realtà non è così ovvio, perché riescono oggi come oggi a farci rivivere una situazione che davvero speriamo di non rivivere mai. Cominciamo da questo dato storico. E l'altro fatto è che quelle lettere sono scritte sui materiali e con i materiali più disparati, con quello che c'era a portata di mano, con dei pezzetti di carta, con delle matite, con e allora leggiamone magari soltanto qualche frase, tanto per avere un'idea. Questa lettera tenetela per mio ricordo. Un ultimo bacio a voi amici cari, che non vi vedo più, ma non importa. Voglio morire con l'onore che io sono innocente. Fatelo sapere a tutti gli amici, i parenti, tutti. Vi ringrazio di quello che avete fatto per me, che è stato inutile. Vostro indimenticabile figlio Luigi. E poi, come vedete, è l'immagine che io ho alla mia sinistra sullo schermo, aggiunge in verticale ciao ciao tutti. No? Quindi col saluto invece confidenziale, quasi allegro, comunque a riportare la questione a una normalità quasi quotidiana. Altre hanno invece dalla loro la fede nell'aldilà. Verrò a trovarti tutte le sere e veglierò i tuoi sonni e quelli dei miei bambini. scrive il partigiano Guerrino Sbardella alla moglie. Ma parlando di mezzi di scrittura, vedete l'altra immagine. Questa è una pagnotta, cioè un pezzo di pane su cui questa persona che stava per morire scrive, e torniamo al graffito, i nomi delle persone a cui lui è legato. Papà, Mello, Toti, Pio. E dunque, ancora una volta, la scrittura come elemento legato proprio alla situazione estrema della vita, al rapporto tra la vita e la morte. In questo caso non pensavano di salvarsi, ma di tramandare, di far arrivare, di comunicare qualche cosa che potesse andare al di là della loro morte. Ora, tenete conto che nella scrittura delle lettere, di là dall'uso colto popolare, da come diciamo la lingua attingesse a stilemi più o meno raffinati, c'era anche però un cerimoniale molto rigido. Era codificata, c'erano dei manuali fin dalla fine del 400, e questi manuali davano molta importanza agli aspetti relativi alla scrittura e alla confezione della lettera in senso materiale. Vedete nella lettera di destra, per esempio, che è una lettera settecentesca, c'è uno stacco, uno spazio bianco molto ampio tra l'intestazione e il corpo della lettera. Questo aveva un nome, si chiamava il darl la linea, e fino ai primi dell'Ottocento era qualcosa che bisognava lasciare, questo spazio bianco, e lasciarlo in maniera direttamente proporzionale alla reverenza mostrata nei confronti del destinatario. Più il destinatario era superiore socialmente o gerarchicamente a noi, più lo spazio bianco doveva esserci. E l'aspetto materiale era un aspetto determinante anche per la trasmissione delle emozioni, per la comunicazione di quelle emozioni di cui parlavo prima. Il cor mi balza vedendo i tuoi caratteri, scrive Niccolò Paganini, ma potremmo prendere qualunque altra lettera, cioè vedendo quel tuo tratto, quella tua grafia specifica, già per me è un tuffo al cuore. E ancora, per esempio, il sigillo, il modo in cui la lettera era confezionata, non era considerato secondario. Scrive Carlo Porta ad un amico, un'altra volta non mandarmi le lettere aperte senza suggello, per una questione che oggi diremmo di privacy. O ancora l'inchiostro era considerato rilevante. Monaldo Leopardi, il papà, scrive a Giacomo, ho scritto con una penna bestiale. L'aggettivo che oggi sentiamo come fantoziano, e si scusa per questo. Ecco, l'era digitale è stata l'era del ritorno alla scrittura, dopo che negli anni 70 e 80 del Novecento l'avvento del telefono, della televisione, degli audiovisivi aveva fatto parlare gli studiosi di un'era dell'oralità secondaria e aveva fatto addirittura fare profezie sulla scomparsa della scrittura, che sarebbe rimasta solo una competenza professionale. Sappiamo bene che invece tutti siamo tornati a scrivere tanto, quotidianamente, in maniera inimmaginabile fino agli anni 90 del secolo scorso. Siamo diventati tutti graforroici, non ci fermiamo mai. E ora una chat, ora un sms, ora un social network, poi la mail. Bene, però questa scrittura è profondamente diversa da quella precedente, proprio perché viene meno l'aspetto strettamente materiale. È una scrittura in bit, non in inchiostro. E viene meno anche l'aspetto strettamente individuale. Come facciamo noi a riconoscere immediatamente i caratteri di qualcuno che ci ha scritto? Ci vuole la fotina, no? Accanto alla chat di WhatsApp, ma altrimenti noi non potremmo distinguere dalla scrittura chi ci sta scrivendo, non potremmo, come era un tempo, sentire in quella particolare forma di scrittura la voce della persona che ci sta scrivendo. E per darvi un'idea, questo è un film dei primi anni 2000, la scrittura si riduce a io qui con un amico atletico fichissimo, faccina, ciao Kate, punto. Notate che la faccina cerca di rendere proprio l'aspetto dell'espressione del viso, quindi di nuovo di veicolare più emozioni. Notate che a un certo punto questa moda delle abbreviazioni, come la K, aveva fatto parlare di una lingua che stava modificando, corrompendo, distruggendo l'italiano. Ma se siete stati attenti, avete visto che nel Placido Capuano del 960, considerato ufficialmente il primo atto documentato della lingua italiana, Saoco che le terre era pieno di K. Quindi neolingua fino a un certo punto. E c'è un'altra questione. Questo tipo di scrittura è una scrittura giocosa, ludica almeno in partenza. Quelle K erano per risparmiare un carattere, ma erano anche per far vedere che si scriveva in questa maniera nuova. Oggi, e chiedo conferma a tutti i ragazzi e le ragazze che sono qui, scrivere in questa maniera è considerato, aperte virgolette, da sfigati, chiuse le virgolette. E chi si ostina a scrivere così siamo o noi di mezza età, che ci sentiamo ancora giovani, come quando ci mettiamo i pantaloni a zampa d'elefante, io non lo faccio, ma insomma ci sono coetanei a cui l'ho visto fare, oppure i bambini definiti, aperte virgolette, bimbi minchia, chiuse virgolette, ovviamente scritto con la K. D'accordo? Quindi il punto non è che questo tipo di scrittura modifica l'italiano, il punto è che le mode passano, dagli emoticon siamo passati agli emoji. Il punto però, volendo chiudere il discorso che Francesca ha portato avanti così bene sulla scrittura, è che nell'era digitale nessuno di noi lascia più un'impronta attraverso la scrittura. Grazie per l'attenzione.